cane di nome Slalom. Una palla di pelo e cuore. Da una storia vera. Racconto di Giovanna Gra.
È una splendida mattina di metà giugno. Gli uccelli corgheggiano in gruppo e io, l'atletico slalom, così ho scoperto che mi si chiama nel quartiere, sono in passeggiata al fianco di Susanna, la mia coraggiosa e fantastica compagna di vita e sentieri. Oggi sono particolarmente allegro perché ho assistito a una sua telefonata con una vecchia amica di Verona, Luciana. Anche Luciana è non vedente ed è una affermata giornalista. Chiacchierava amabilmente con Susi, pensando ai giorni in cui, attanagliata dai dubbi, non voleva decidersi a abbandonare il bastone bianco in favore di un giovane colten di nome Ugo. Ugo è un colten un po' sui generis.
Ehi, slalom, scommetto che ti ricorda qualcuno.
Ma certo, era la copia esatta di Gigi Randall.
Stai pensando a Gigi, vero?
A voi forse il nome di Gigi Randall non dirà granché, ma vi garantisco che per la vita mia e di Susi e per molte altre coppie come noi, Gigi è una certezza. Se non ci fosse, dovrebbero inventarlo, ma per fortuna c'è. E siccome io sono uno che per forma mentis sospetta delle coincidenze, penso che Ugo e la sua strabiliante somiglianza con Gigi siano l'occasione per iniziare ad affrontare il patrimonio che il grande Randall ci ha lasciato. Dunque, prossimamente intento parlarvene. Oppure subito. Meglio subito. Accidenti! Sto facendo slalom anche tra i miei pensieri. Vabbè, procediamo con ordine. Innanzitutto, Gigi, come Ugo, non è proprio rasé perché è color biscotto e non color panino, come dovrebbero essere tutti i colten. È un tipo dall'aria sempre stupita e dal muso allegro, con lunghi ciuffi biondi che lo fanno apparire più giovane della sua età. In quasi tutte le foto postate su di lui, ha l'aria provvisoria di un cucciolo reduce da una lunga corsa sfrenata. Occhi d'oro e naso color corteccia di pino selvatico, denti canditi e molti peli superflui fanno sembrare sia Gigi che Ugo dei debuttanti, di quelli che hanno appena finito il tirocinio con i Puppy Walkers e non vedono l'ora di cavalcare la strada. Come? Cosa sono i Puppy Walkers? Beh, amici, Puppy Walkers sono chiamate le famiglie disposte ad ospitare un giovanissimo cane destinato a diventare cane guida. Sono quelli della fase 1, quelli che devono provvedere al tuo equilibrio mentale e cercare il più possibile di farti avere un'infanzia tranquilla e priva di shock per non compromettere il tuo futuro da futuro cane guida. Penso di avervelo già accennato, anche se molto tempo fa, quanto sia importante l'infanzia per noi cani guida. Ed è bene che sappiate che qualunque esemplare della mia specie incomincia ad essere considerato una persona seria dopo un anno di età. Prima è inutile tentare di insegnarci i vari a terra, seduto, sit down, eccetera, eccetera. Sì, siamo spiacenti, signori, ma dalle nostre parti la testa non è proprio disponibile prima del 13° mese. Entro l'anno noi zi pensa solo a giocare. Tutto quello che ci capita intorno ci sembra al massimo un gran divertimento e non sono ammesse elucubrazioni. Quindi bisogna attendere. Ora, per andare a ridosso nella nostra storia e per concentrarci su Ugo, dobbiamo dire che il nostro Colten Biscotto aveva superato brillantemente tutti i vari step che un serio cane guida che si rispetti deve affrontare. E l'esperienza coi suoi puppy workers era già molto lontana. Luciana, l'amica di Susie, era andata a conoscerlo e aveva trascorso con lui una bella settimana nel centro di addestramento dove avevano testato in ogni modo il livello di compatibilità fra cane e padrona. Quindi erano stati scelti, accoppiati e licenziati a pieni voti. Luciana, però, era un po' spaventata all'idea di accogliere Ugo in casa perché temeva di affezionarsi troppo.
Non riuscirei a darmi pace se gli dovesse succedere qualcosa,
diceva preoccupata a Susie.
Perché dovrebbe succedergli qualcosa?
Luciana era così, sempre apprensiva, sensibile e preoccupata. Diciamoci la verità, a volte era anche un po' depressa.
Perché sei sempre troppo sola. È per questo che contesto l'uso che fai del bastone. Perché il bastone con persone timide e schive come te non aiuta a socializzare.
Ma cosa dici?
È così, credimi. Non sai quanto sia cambiata la mia vita da che è arrivato Slalom.
Cambiata, figurati.
Certo, cambiata. Intanto sono costretta ad uscire per portarlo fuori a fare pipì e, detto fra noi, questo giova anche alla linea. E poi ho scoperto che c'è tanta gente che ama i cani, gente con cui posso condividere delle esperienze.
Ad ogni modo, in barba alle preoccupazioni di Luciana, Ugo era entrato in casa sua e in breve aveva avuto la situazione, come dire, in punta di coda. Insomma, aveva il polso, anzi, la zampa della situazione. Luciana, come previsto da Susie, nel giro di pochi giorni si era invaghita a tal punto del suo amico a quattro zampe che nulla si trovava più a casa. Quando la si chiamava al cellulare, rispondeva:
ah sì, scusa, sono al parco, ci sentiamo dopo.
È pazza di Ugo,
mi disse un giorno Susie, facendomi un buffetto dopo aver scambiato le ennesime quattro chiacchiere con Luciana.
Ah, a proposito, Slalom, lei e Ugo sono a Roma e ci siamo dati appuntamento all'edicola per domani alle 10:30. Ricordiamocelo.
Feci un guaito squillante che nel nostro lessico familiare voleva dire più o meno tranquilla, regolare, che me lo ricordo. Ma quel giorno i piani astrali non tifavano per noi, o meglio non tifavano per Luciana e Ugo. Ecco i fatti. Quella mattina la strepitosa coppia aveva fatto colazione ad un rinomato nonché affollatissimo bar del centro. I due avevano ottenuto un tavolino non senza fatica, vista la presenza di Ugo. Purtroppo, il nostro paese è ancora fra i meno attrezzati per l'accoglienza canina nei locali. Comunque sia, fatta una abbondante colazione, cane e compagna si approbinquafano a studiare le coordinate per raggiungere l'edicola, che io e Susi invece potevamo vedere dalla finestra del nostro appartamento. Per inciso, io e Susi abitiamo vicino a un bellissimo parco, uno dei più belli della città, ma forse anche questo lo sapete già. Alla stessa ora del medesimo giorno, nella stessa città, in un quartiere a nord del centro, Orazio Bergamini entrava nel garage di bus turistici dell'azienda per cui lavorava. Si era alla fine di novembre e le città incominciavano ad alzare le asticelle del loro metabolismo in vista delle festività natalizie e di una nuova ondata di turisti che anticipava il weekend sgraffignando al lavoro qualche soleggiato giovedì. Orazio stava uscendo inferocito dal gabbiotto del suo principale dopo aver discusso i turni con un suo collega. Era frustrato e depresso. Nessuno era disposto a regalargli un cambio per il pomeriggio del prossimo sabato e la possibilità di vedere il derby allo stadio era ormai definitivamente naufragata. Al bar, Luciana stava mangiando una brioche, dividendola con Ugo, e stava anche decidendo di fare un bis di caffè, causa l'ora tarda in cui era andata a dormire per finire un articolo importante. Quindi la donna e il cane uscirono dal bar 10 minuti dopo del previsto, stesso ritardo con cui l'autobus giallo e blu della linea turistica Via e Vai, dopo aver scaldato i motori, iniziava la sua manovra per abbandonare il capolinea con Orazio alla guida. Dopo diversi isolati, Luciana si rese conto di dover tornare indietro perché aveva dimenticato la sua sciarpa di chiffon sulla sedia del bar. Era un ricordo di sua madre e non intendeva perderla. Ugo, concentratissimo, settò il suo navigatore inverno sulla via del ritorno. Intanto, dall'altra parte della città, l'uscita per il bus si rivelava complicata. L'ingresso del garage era ostruito da una macchina in doppia fila, proprietà di una signora che aveva deciso di ovviare in questo modo alla sua urgenza di fare la spesa in meno di 10 minuti. Orazio, per nulla conciliante, iniziò a strapazzare il suo clacson. Più la donna si faceva attendere e più la sua rabbia e la sua frustrazione aumentavano. Altrove, Luciana stava frugando nella borsa in cerca del telefono. Provatolo, ordinò alla sintesi vocale di comporre il numero di Susi e l'avvertì del ritardo. Susi, che non stava proprio beccando di puntualità, fece un sospiro di sollievo, trovando quel contrattempo strategico. Riuscì infatti a cambiare il completo fresco lana che aveva addosso con uno decisamente più leggero, di lino. Le temperature avevano avuto una impennata rapida e imprevista quel giorno. Nel bar, la sciarpa era finita sotto l'egida della cassiera. Quanto Luciana la richiese, la cassiera sospettosissima se la fece descrivere e Ugo notò che, curiosamente, per un istante si erano invertiti i ruoli. Una non vedente descriveva a una vedente l'oggetto che aveva tra le mani. Ad ogni modo, Luciana fu talmente meticolosa nella sua descrizione che la sciarpa le fu restituita con una lunga sequela di scuse e ringraziamenti.
No, adesso mi spiega il suo ragionamento.
Stava dicendo nel frattempo Orazio, con piglio decisamente poco amichevole, ad una signora nascosta fra una busta di plastica riciclata e un giuffo di setano scapigliato.
Cara signora, io devo lavorare e in quei 2 minuti me pagano. Non mi posso occupare del suo minestrone.
La donna non sembrava aver capito l'umore dell'autista, tanto che simpaticamente provò a farsi perdonare offrendo un tandem di ciliegie Ravenna che Orazio rifiutò senza sorridere.
Ma levete, va.
Nel medesimo istante in cui l'autobus si mosse, io e Susi, dall'altro capo della città, eravamo finalmente pronti e stavamo di fronte all'ascensore di casa, litigando con il vicino del terzo piano, che causa un trasloco l'aveva sequestrato da diverse ore. Ugo e Luciana, intanto, proseguivano per la loro strada. Luciana aveva una cuffia della auricolare nell'orecchio destro e si faceva dare le indicazioni dalla sintesi vocale del telefono. Ugo era il braccio ed eseguiva gli ordini che la padrona gli impartiva per raggiungere più in fretta possibile il luogo dell'appuntamento. L'autista, la giornalista, la mia Susi. 3 realtà diverse che tentavano di attraversare la nostra città. Personaggi che non avevano apparentemente alcun nesso tra loro, ma andiamo avanti. Orazio stava proseguendo il consueto itinerario di linea che doveva condurlo davanti al luogo dell'appuntamento, cioè la stessa edicola dove noi dovevamo incontrare Luciana, seppure con 10 minuti di ritardo. Luciana e Ugo, invece, ora erano in perfetto orario, tanto che la prima ebbe anche modo di entrare in farmacia per comprare una cosa. Ad una delle fermate previste della linea via e vai, Orazio si mise a discutere con un signore che aveva occupato un posto con le proprie valigie.
Non mi importa se le pesano, la prossima volta ci pensa meglio prima di portare tutto st'ingombro.
Stava sentenziando Orazio mentre il vecchio teneva perfettamente testa all'iroso autista. La discussione durò a lungo, abbastanza da far perdere al bus circa 5 minuti sulla tabella di marcia. Con l'aggiunta di quelli, Orazio contò che aveva accumulato un ritardo di circa 15 minuti prima della sosta successiva. E questo lo mise non poco in ansia, perché già sentiva le lamentele del suo principale. Gli avrebbe detto che la causa era il derby, il suo malumore, il suo brutto carattere e che i suoi problemi personali non dovevano in alcun modo riversarsi sulla sua prestazione professionale.
Pare facile. Uno lavora come un pazzo tutta la settimana e poi... bah!
Decise quindi che avrebbe rimediato al ritardo perché non voleva altre storie e accelerò decisamente l'andamento. Alla fermata successiva, vedendo che non c'era nessuno, la bypassò ad una velocità tale che alcuni passeggeri si guardarono un po' perplessi e spaventati. Ecco dunque il quadro generale della situazione alle ore 12:29 nella piazza dell'edicola del nostro appuntamento. Io e Susie eravamo in piacevole conversazione con il giornalaio, grazie al quale io avevo anche rimediato una palla. Il giornalaio aveva un culto dei cani della mia razza, perché in gioventù aveva avuto una lupa fulva che, se non erro, portava il nome di Sara. Luciana e Ugo erano in procinto di svoltare l'angolo della via che li avrebbe condotti alla piazza. Io, nonostante la palla assorbisse parte della mia attenzione, li vidi in fondo alla strada. E con un mugolio lo comunicai a Susie, che mi chiese:
li vedi? Molto bene.
Orazio Bergamini fissava dritto davanti a sé, gettando di tanto in tanto un occhio all'orologio e imprecando contro il vecchio signore che gli aveva fatto perdere preziosi minuti, alterando la sua tabella di marcia. Anche lui svoltò nella piazza e subito dopo incominciò a sterzare per affrontare la rotatoria al centro. Proprio in quel momento, Luciana e Ugo raggiunsero lo slargo e andarono diretti sulle strisce che regolavano il traffico urbano per attraversare l'isola e ricongiungersi a noi che eravamo sulla sponda opposta. Vidi da lontano Ugo prendere le misure necessarie prima di attraversare. Guardò a sinistra e poi a destra e quindi fece capire a Luciana che la situazione era ok. Purtroppo il povero Golten non poteva prevedere la velocità con cui l'autobus della ditta Via e Vai si stava immettendo nella rotatoria. La intuì un attimo dopo del giusto. Divenne un fascio di nervi e lo vidi trasformarsi in una saetta. Ogni volta che lo penso, cerco di capire la dinamica dei suoi ragionamenti. E ancora non ci riesco. Provate ad immaginare la scena al rallentatore. Il giovane Golden, avvertito dal rumore del motore del bus eccessivamente su di giri, cerca di arrestare l'attraversamento della sua padrona strattonandola dalla parte opposta. La donna non capisce, resiste, avanza. A quel punto chiunque può intuire che Luciana a quella velocità, calcolando le dinamiche e le forze in campo, è spacciata. Il tempo di voltarsi per pronunziare il suo nome: Ugo! Così il giovane Golten dà uno strappo repentino affinché Luciana perda il controllo del guinzaglio, poi corre come una scheggia verso il bus. Un pullman contro una palla di pelo di media taglia, una figurina esile, un grumo di nevrile energia.
un esserino amorevole, devoto e deciso. Un grande cane guida. Dalla cabina di comando, Orazio Bergamini fu richiamato alla realtà da quella figurina che gli si parò di fronte all'ultimissimo minuto. Sudò freddo e pigiò il piede sulla frizione per scalare le marce. Poi affondò giù sul freno, lasciando sull'asfalto una scia di gomma e scintille. Questo non servì molto ad arginare il contatto con il povero Ugo, che lasciò sull'asfalto una scia di peli, amore e qualcos'altro di sé. Fra la gente, qualcuno più solerte e altruista corse in aiuto di Luciana, che, presaga di quello che era accaduto, tremava e piangeva visibilmente. Ugo fu portato in ospedale. Aveva riportato tutti i traumi possibili da contusione e impatto. Fu condotto d'urgenza in camera operatoria e presto considerato fuori pericolo. Fu costretto a subire ulteriori interventi, ma poi finalmente fu anche in grado di riprendere la sua vita di sempre, stavolta però con le mostrine da eroe. Susi e Luciana, a molti mesi dall'incidente, ne riparlarono commosse e furiose. Anch'io e Ugo eravamo indignati, ma almeno eravamo di nuovo tutti insieme. Questa storia ve l'ho voluta raccontare per farvi capire i rischi che noi e i nostri compagni corriamo ogni giorno, per raccontare la dura realtà delle nostre strade, città piene di gente stressata e distratta. Già, le persone sono sempre più prese dai loro problemi e dai loro guai e sembrano non avere alcuna percezione di quello che gli capita intorno. Così era accaduto quella mattina a Orazio Bergamini, che non aveva minimamente pensato di mettere da parte le proprie beghe personali per dedicarsi con serietà al proprio lavoro e aveva così messo a rischio la vita di Ugo e di Luciana. Una mancanza di attenzione inammissibile, vieppiù pensando a chi ha più difficoltà di altri nel vivere la strada. Conosco moltissimi amici di Susi che portano un handicap e che dovrebbero essere considerati degli autentici eroi per il coraggio che hanno nel vivere quotidianamente nei nostri centri urbani. Per loro, purtroppo, non vi sono città a misura, mai. È la giungla di semafori, incroci, macchine, motorini, parcheggi impossibili che si trovano a dover affrontare è veramente indecente. E per quanto lo si cerchi, non vi è traccia di alcun ausilio per un transito sicuro. Ci sono i semafori con i segnali sonori, mi direte voi. È vero, quelli ci sono, ma quanti sono? Ve lo dico io. Generalmente li troviamo nelle vie più importanti, nelle città più famose, e allora
cosa dovrebbe fare un non vedente?
Percorrere solo alcune vie?
Qui mi voglio ricongiungere al mitico Cici Randall. In un famosissimo film della Walt Disney, i cani comunicavano fra loro tramite il telegrafo di Londra. Un ladrato lontano, proveniente da ovest, veniva ripreso via via da altri cani che recapitavano a suon di uggiolii la notizia al capo opposto della città. Era un passaparola di un cartone animato e se vi piace, immaginatelo così.
Sembra un numero. 3x5, 13.
Fa 15, signore.
Beh, 15, naturalmente. Macchia, macchiati, cucicci. Ciccio? No, ciccioli.
Ciccioli, signore.
15 ciccioli macchiati rapidi. Oh, cretinate.
Perché è così che è andata il giorno in cui Gigi ha insegnato a noi tutti a leggere la segnaletica delle città, così da comprendere come orientarsi in questa giungla di metallo e cemento. Ve ne parlerò nelle prossime puntate. Nel frattempo,
state allerta, ragazzi! Un caro saluto da me. Wow!
Si ringrazia Tiziana Amico, Antonella Giannini, Luca Intoppa, Oreste Valente per la partecipazione.